del secondo non lo andiamo a allora forse è il momento non tanto per il risultato ma per quello che sentiamo dire, per quello che leggiamo, per quello che sta succedendo, ecco, anche in Italia. Il signor Galantino, il segretario della CEI, contro quella proposta di legge che abbiamo noi al Parlamento, ci sarebbe veramente una disgrazia. Ecco, e quindi i cattolici devono tirarsi sui pantaloni e poi non dire come per l'aborto, come per il divorzio o per altre cose del genere. Poi, ma io, no, no, se tu non fai azione positiva, tu sei colpevole come quelli che lo fanno. Poi magari non succede niente, però almeno do tutto il mio contributo. Allora chi si butta?
No, scusa, padre, che proposta è? Io sinceramente
è una proposta di una, mi pare, senatrice del, non mi ricordo il nome, del PD, dove praticamente vorrebbe che noi approvassimo, come diceva ieri sera Brighetti di Roma, che approvassimo le nozze ai gay, cioè tra uomini, tra donne, tra cose di questo genere. E anzi, pretendono che nella proposta di legge sia equiparata la famiglia con lo stesso nome. È già umanamente e razionalmente assurdo, perché tra due uomini non è come tra un uomo e una donna. Quindi non si può fare una legge. Una cosa sono i diritti fondamentali che nessuno deve negare, ma una cosa è equiparare convivenze, nozze gay e famiglia. Sarebbe ora che lo Stato aiutasse le famiglie numerose e si prendesse la sua responsabilità, perché tutti hanno diritti eccetto la famiglia. Adesso quelli sposati sono gli unici anormali, senza diritti. Possiamo accettare una... Con questo io sono... Non facciamone una esclusione, non li giudichiamo. Tutti i diritti mi vanno bene, che purché non siano una confusione, anche solamente costituzionale. La nostra Costituzione legge che la famiglia è fondata dal rapporto libero tra un uomo e una donna. Almeno che adesso non si chiama più mamma, non si chiama più papà, non si chiama più nonni, non si chiama più mamma, ma scherziamo. I bambini sono completamente fuori, non sono più. Già una volta, mi ricordo tanti anni fa, facevo scuola alle elementari, cioè perché c'erano le 20 lezioni di religione elementare, no? E stavo parlando di Dio Padre, e non sapendo qual è. Esempio di raccogli, ecco, come tua mamma e tuo papà, perché li chiami mamma e li chiami papà, no? E perché non chiami il papà tutti gli uomini e le mamme tutte le donne? Uno di Argentino, terza elementare, mi fa, perché papà e mamma non mi hanno dato la vita? Ecco, papà e mamma è quello che ti ha, Dio è quello che ti trasmette la vita. Poi, a un bel momento, dico, ecco, papà, Dio Padre, ecco, pensa tuo papà, tutto poveretto, mi congela, mi fa, quello del sabato e della domenica o quello della settimana? Voi capite che i bambini che crescono in queste situazioni, poi dopo non lamentiamoci se succedono certe cose, perché c'è, perché i bambini oggi, per l'egoismo degli adulti, sono diventati non figli, ma dei pacchi postali. E un giudice che non conosce nulla ti dice la lezione li fai con te, al sabato vai di lì, al mercoledì vai là, ma di costato si scarica. Ma questa famiglia, questo è il diritto degli uomini, questo è egoismo, non è che tutti gli egoismi devono diventare norme di legge, se no una confusione enorme.
Io volevo chiedere una cosa,
c'era
non è altro.
Questo è assurdo.
Non è il mio caso perché...
Parliamo di un altro.
Ma mettiamo il caso che mio marito domani partisce e se ne trova una più giovane e mi abbandona. Io ho fatto di tutto per cercare che questo non accadesse. Non mi posso dire. Ma io che sono credente, praticante, che credo estremamente nel matrimonio, e io non poter più fare la comunione perché sarebbe una cosa terribile.
Tu non puoi fare la comunione se ti vai a convivere con un'altra persona o se ti risposi il municipio, ma se sei sola, tu fai la comunione. Tu hai sempre tuo marito davanti a Dio, non prendi altro marito, oppure come sono gli uomini, non prendono altre mogli, ma comunque la confessione non è stata proibita. Cioè, non è che divorziate, incipate nelle erbe, prima di tutto, separati, risposati, non possono accedere il sacramento, o sconviventi, perché sono contrari, ragazzi. Come d'altra parte, diciamo, perché è la stessa cosa, non le diciamo perché. Ma anche chi non paga le tasse non può parlare con noi, anche un ladro, e finché non ne parla. Perché tutti i peccati impediscono la comunione, mica solo il sesto comando, è il loro comandamento. Anche l'operaio che non fa il suo dovere e prende lo stipendio, o anche chi fa lavorare l'operaio e non gli paga il dovuto, grida benedetta al cospetto di Dio. Certo, bisogna tenere conto tutto, se no non è solo una questione di comunione, è una questione di coerenza e di verità.
È giusto quello che hai detto prima, che tanta gente si vuole sposare in chiesa e non sa cosa fare. Però volevo dire che quando ci si sposa, a volte si è giovani, si è un po' immaturi. Col sacramento del matrimonio, con l'arrivo dei figli che bisogna seguire a catechismo, si può aumentare la nostra fede. E quello che era immaturità prima del matrimonio può diventare maturità dopo.
Ecco, allora i sacramenti non sono un rapporto conviviale, o c'è o non c'è al momento della celebrazione, non prima e dopo. Perché se io al momento della celebrazione del sacramento sono un infedele, mi ricordo che ho fatto il giro dei seminari nel nord, no? La mia nell'annullamento, dove dicevo che di Novara, che mi ha chiamato un signor Renato, perché c'era il mio nome sempre su quella sentenza, e non potevo passare a nuove nozze senza il permesso del vescovo, aveva avuto l'annullamento, perché io ho scritto che è costituzionalmente incapace di fedeltà, è talmente immaturo che lui tradirà sempre. È una malattia. Questo impedisce il matrimonio. Perché manca la fedeltà. Cioè, io vorrei che noi avessimo l'idea chiara che il matrimonio è valido o no, non per i figli. È valido o no se i due sono liberi, vogliono fare quello che Cristo ha detto e non ci sono impedimenti al momento che dicono sì o no. Difatti segue subito dopo. Io prendo te, tu prendi me, adesso io tutte le formule, non mi ricordo bene, e con via spoglia, prometti di essere sempre nella buona e nella cattiva situazione. In quel momento si stabilisce se sì o se no.
Un attimo, che c'è Antonio?
Allora, stamattina c'è il bastonato di Giuseppe.
No.
Non volevo portare la mia situazione personale perché sono sempre di dover parlare di tutto, però purtroppo ce l'ho e volevo punto ho chiesto questa storia qua. Io ho la seconda figlia che purtroppo il suo matrimonio è annullato e si è separata. La persona con la quale si è messa a convivere è un altro separato, il quale aveva un figlio. Mia figlia con questo ragazzo ha avuto un figlio e adesso hanno una casa in comune, sono assieme in una casa, vivono. Per quello che insomma mi fa del tempo di partire, grazie di Dio, uno ha il figlio che a volte ce l'ha la moglie, a volte lo tiene lui, invece il mio nipote lo tiene sempre la madre, che con mio figlio lo tengo io perché si faccio male. La domanda è questa. Adesso questi due ragazzi hanno deciso di fare almeno il matrimonio in comune. Perché? Secondo loro non è giusto che vivano assieme senza avere almeno una forma che li vincola, per sembrare una famiglia. Io chiedo, è un peccato oppure
sono da perdonare? Il matrimonio civile non è sacro. Davanti a Dio sono peccato. Quindi davanti a un estraneo, la Chiesa lo dice, no? Davanti a Dio non sono il peccato mortale. Certo. Pur dicendo che se sistemando al punto di vista civile non è una cosa, c'è un po' di, almeno civilmente, c'è dei rapporti che sono chiariti, come quelli che fanno un contratto prima di matrimonio, no? Ci sono quelli che prima di sposarsi vanno dal notaio, e io quello che dico per le famiglie gay, no? Se vogliono avere dei diritti, basta che vanno dal notaio e dice io ti ammantengo, io ti lascio a casa, io ti curo. Sono contratti umani che non hanno nulla a che fare con il sacramento, perché loro sono già tutti e due sposati. Cioè la Chiesa, attenzione, non lo rifiuta, dice a me e a voi che dobbiamo accoglierli, non possiamo ammetterli alla comunione e alla confessione. Poi lasciamo la misericordia di Dio, perché noi non troviamo magari, adesso il grande Papa Emerito del XVI, no? Come dice Papa Francesco, il nostro intelligente che pensa in casa, perché noi conosceremo Benedetto XVI per 100 anni, no? Perché fu uno dei più grandi papi del secolo, e ecco, lui dice, non dice che sono peccati, accogliete, pregate, se siete lavorati in parrocchia, fate la carità. L'ultimo desiderio aspetta di noi, la Chiesa non può, in base alla rivelazione, ammettere la comunione, non io. Però non lo sappiamo, noi non possiamo dirgli sì quando non lo sappiamo. Quindi non giudicarli, non pietizzarli, accoglierli, poi per me, no? Accoglie tutti, la Chiesa. Io quando qualcuno dice, ah, io credo in Gesù Cristo, ma non credo alla Chiesa, credo alla Chiesa, sei tu, tu sei santo, no? Allora c'è la Chiesa per capire, la Chiesa per capire, non c'è nulla, nessuno, e solo la Chiesa neanche ha rifiutato ancora il concordato politico tra la Santa Sede e la Cina. La Chiesa non rompe mai un concordato, almeno che sia lo Stato civile che straccia il concordato con la Chiesa. La Chiesa non manda via nessuno, la Chiesa abbraccia tutti, ti aiuta e ci canta la verità, dice io non posso aiutarti più di tanto, non ti posso dare alcuno, ne prega, fai del bene, non far del male a nessuno, non scandalizzarti, non giudicare. Questo è l'atteggiamento che spero che veramente con il nuovo sinodo, perché c'è ancora qualcuno, quello lì, quindi tu mi hai sposato, ti vedi la gente, smettiamola, quello non c'è, ma dirò, quella è cattiveria umana, e questo non so. Quindi tuo figlio, io lo so perché avevo un tuo figlio, che poi ogni caso di cui io scherzando è un casino, no? Perché non c'è uno uguale all'altro. Ecco, mi ricordo quando ero in consultorio matrimoniale e preparavo quelli che diventavano tutte coppie che venivano da uno psicologo. E adesso abbiamo letto, abbiamo studiato tutte queste teorie, adesso prendiamo tutti i libri, li mettiamo nello scaffale, perché la prima persona che arriva non è possibile usare uno di questi metodi, perché ognuno è diverso dall'altro. Bisogna sapere ascoltare, dialogare, dargli un buon esempio, pregare per loro, lavorare insieme, aiutarli. Non è questione solamente di comunione e di confessione, ma non lo possiamo fare, perché la Chiesa, e se dovesse farlo, tradirebbe Gesù Cristo. Non ha il potere di farlo. Però è come l'omosessuale, non dice mai, dice esattamente che sono fedeli, cioè appartengono alla fede di Dio, che hanno dei problemi, se riusciamo li risolviamo, se non riusciamo a risolvere quando uno ha un tumore, se non riusciamo a farlo guarire, se non anche l'operazione chirurgica non serve, perché ormai siamo alla fine, curano. Stagli vicino, puliscilo, dagli da mangiare, sostienilo, incoraggialo, fin dove possiamo. Quindi non è un problema, poi io non so la loro coscienza, cioè, è stata una volta, non lo so, perché non è da dire il segreto. C'era una persona con del Torino che viene a confessarsi. Va bene. Una ragazza e mi dice i suoi corsi quanti non posso dare la soluzione, dice lei, sono stato un'ora fa a confessarmi una socca, però mi sei venuto dosso, volete lo sapere, quindi no, lei deve dirmi, dico se lei deve rispettare la mia potenza, ma tu devi rispettare anche la mia, non ho il potere di e non ti assolvo perché ti ingannerei, andrei contro la mia coscienza e direi una bugia a te. Cioè rispettiamoci a vicenda, aiutiamoci a vicenda, senza scandalizzare, aiutiamoci. Cioè quello che conta poi, cioè no, non poi, quello che conta è l'amore. Io devo voler bene a tutte le persone, anche, ti posso fare anche un altro esempio che è capitato a Novarte, dei problemi di oggi, no? Io conoscevo, l'ho fatto nel centesimo, quando mi ha fatto, l'ho raccontato, nel centesimo, io ero anni che conoscevo un omosessuale, perché in consultorio mi vedono moltissimo, solo, tutti lo guardavano, un ragazzo sui 30 anni, e io invece quando lo trovavo per strada, di andare in casa sua a prendere il caffè, che viveva solo. Lui abitava in una casa, non mi dico dove, c'erano due bar, e lì ci sono sempre che perde tempo, no? Che vedono il caffè, che chiacchierano su quei capelli. Stavo dicendo la preghiera fino alle 9 e mi veniva in mente questo, guarda un po' che io non vado a prendere il caffè da quello lì perché chissà. Stai pregando e hai vergogna della gente. Chiuso il breviario, ho finito la preghiera, però l'ho finita. Ho messo l'acqua e sono andato giù. 10 del mattino, bello, ho finito un impieno. Ho visto il campanello prima. Ciao! Non mi dico il nome. Ci ho voluto prendere il caffè. Voi siete avanti già. Allora vado su, prendo il caffè. E fa... Hai un po' di tempo, no, noi dobbiamo stare un'oretta e mezza. Perché sotto nel modo di criticare di chissà cosa può fare. Perché i cretini ci sono sempre. E lasciamolo fare i cretini, perché sono cretini. I cretini non li puoi cambiare. Questo lo abbiamo, parliamo sempre. Ma non avevo io che non avevo il coraggio per paura di quel che avrebbe detto la gente. Ma il cristiano questo coraggio deve averlo. Sarà faticoso, sarà difficile, ma per il momento non può fare il cristiano e vergognarsi di salutare un fratello perché ha quel problema. È un problema. Cioè, capisci? La dottrina è una cosa, l'accoglienza, la carità, l'amicizia, che non vuol dire condividere la situazione, vuol dire rispettare l'altro. Poi guarda, non condivido niente in quel che dice quello che lui fa.
Posso fare una domanda? Penso sia velocissima.
Ah, c'era.
Penso sia velocissima. I figli nati da questi universi
sono figli di Dio.
Sono figli di Dio, quindi ce l'hanno. Cioè, non è perché uno nasce da una coppia che è sposato in chiesa e continua a vivere sì.
Allora, io ti ho detto che anche i figli di una violenza sessuale o di stupro sono figli di Dio e vanno presi come fratelli e figli di Dio. Non hanno nessun errore. Gli errori nascono di loro, quindi lo stesso comportamento di uno.
Ci sono due cose che volevo chiedere. No, mi ha dato fastidio il fatto di sentir dire che chi lavora la domenica è un peccatore. Senza tenere conto che ci sono genitori che fanno determinati lavori e quelli che devono per forza lavorare la domenica. E per amore della famiglia lavorano la domenica. Per cui sentirti dire sei un peccatore, la cosa mi ha dato molto fastidio. L'altra cosa che mi ha dato fastidio è comunque di sentirti dire sì, ci sono 1,5 milioni di motivi per i quali la coppia si divide. Però c'è una cosa che non si è ancora parlato. A un certo punto subentra un sentimento del quale non riusciamo a controllare. Si parla proprio dell'amore. Ci si innamora di un'altra persona e chiedo a voi, la Chiesa che cosa fa? Che cosa fa la Chiesa? Ammette che due persone diventano estranee fra di loro e crescono un figlio con un buon esempio, mio padre non si ama perché mio papà ama un'altra donna. E tu sai che quando non c'è sentimento, non c'è accordo, non c'è niente. Perché appunto la parola amore sappiamo tutti che cosa vuol dire. Allora cosa facciamo? Teniamo unita una famiglia lo stesso, che non si guardano in faccia, che non si supportano, solamente per salvaguardare il sacramento del matrimonio. Ma diversamente se li dividiamo diventano peccatori. Perché comunque lui ama una persona. Ed è innamorato forte, un sentimento che non ha creato l'uomo, ma che ha creato Dio.
Primo, io ho detto che ci sono dei lavori che bisogna fare, non hai sentito allora, perché questo l'ho detto,
sì.
Che il lavoro della domenica non è accettato, perché schiavizza anche le persone. Vediamo le multinazionali, vediamo i supermercati, uno vorrebbe stare con la propria famiglia e per mantenere, come dicevo, la famiglia è obbligato se non perde il posto di lavoro. Quindi non è colpa sua, io parlo del lavoro in genere. Poi in ogni caso, uno che fa l'infermiere, che fa il medico, che fa un'operazione, deve fare. Ci sono delle cose che non si possono, però che oggi di domenica si ne faccia di tutti i conti. Poi può si scrive il libro, o si dipinge e si diverte. Domenica è il giorno del Signore, ecco, ma no, il giorno io non vado a messa perché quello dell'innamoramento, no, il sentimento non è l'amore, è una cosa passeggera, è un difetto dell'uomo che non sa controllare i propri sentimenti, del peccatore. Quindi la cosa è l'amore, la cosa è il sacramento che consacra l'amore, non è andare a letto insieme. Non è avere un'attrazione fisica, non è un sentire. E quindi qua ne vengono, ma questo è un'altra cosa. Noi non possiamo accettare contro. Cosa dice Gesù Cristo? Non mica è Dio. Chi se l'amore manda, rimanda la propria moglie e ne sposa una sposata, commette adulterio. O prendiamo le parole di Cristo sul serio, o mettiamo le nostre idee. Capiamo il Vangelo. Ma allora facciamoci cristiani. Io la penso diversamente, non credo alla parola di Dio. Tutto bene. Perché l'istinto c'è, è naturale. I sentimenti vanno. Anch'io, allora, siccome sono nervoso, e quando vedo lui è il mio direttore, ogni tanto mi do un pugno sul naso, che è sono nervoso, è il mio sentimento, quello mentre è il fuoco. E gli do, controllati. l'animale va per istinto, l'uomo va per ragione. E sì, l'altro. E che cosa dici Gesù Cristo? Tu fai così perché sei più legato alla tua idea che alla parola di Cristo. Cosa dice il Vangelo su quelle cose lì? Io non ho giudicato personalmente qualcuno. Quello detto è l'ideale, quello stabilito da Cristo. Ed è una legge naturale. La Chiesa ha detto, il segretario di Stato Parolin, dopo il referendum dell'Irlanda, è una tragedia non per la Chiesa, non per il sacramento, ma per l'umanità, perché quello è un disordine, è una povertà. I sentimenti sono buoni, ma bisogna coltivarli con la fede, perché i sentimenti durano poco, infatti i matrimoni durano poco, perché sono basati sull'istinto, sui sentimenti e non sull'amore. Tutto lì dice il Vangelo. Se tu trovi una parola diversa, e non pensiamo che la Chiesa col sinodo cambi il Vangelo, se no facciamo un'altra cosa. O è vero il Vangelo o non è vero. Gli altri sono idee delle persone. Io fino a quando andavo a scuola, non so se l'hai visto, sono senatore romano, poi l'ho visto anche i vostri, io quelle cose non so usare, telefonini. Avete visto la nuova foto che trasmette la NASA sul Sole? Leggete i giornali. Noi, tutta la nostra scienza sta traballando tutta, perché con le fotografie noi vediamo il Sole così, ma è un mondo tutto diverso. È quello che influisce sui maremoti, sui vulcani, sugli tsunami, tutto che... Non c'è niente di meno scientifico di una verità scientifica, perché una verità scientifica basa su una teoria che si è sbagliata, come quella del Sole. Tutta la nostra scienza da rileggere e da intuccare. Perché noi la verità la conosciamo così. Noi siamo convinti per fede che Cristo è la verità, le altre sono teorie. E quando una teoria diventa ideologia, io collego sempre queste cose, no? Signori miei, siamo usciti da un secolo dove io dicevo e continuo a dirlo, ma non serve più perché ormai non ci sono quasi più, che la teoria materialista ci ha dato due dittature veramente, altro che tagliare la testa a quel che fonda l'ISIS. Cosa ha fatto Stalin, cosa ha fatto Hitler, cosa ha fatto le dittature? Teoria materialista, la destra, la sinistra di Hegel, filosofo, il filosofo della teoria del materialismo. E adesso abbiamo l'altra. Quando ho cominciato a crollare le borse, anche questo, perché io leggo sempre, cominciai la predica così. Oggi devo dire una cosa finalmente vera. Le borse cominciano a crollare, perché questa non è l'Europa. Io non sono leghista, e neanche questa è. Questo è un insieme di teorie fatte da mercanti e da briganti che affamano la popolazione. Quando non c'è la verità, la teoria diventa dittatura. La teoria.
Io volevo, scusa, volevo dire qualcosa che non so se è una domanda, una riflessione, è una mezza risposta a quello che diceva.
No, diciamo la
nostra. Io ho sempre pensato che quando uno o una tradisce il marito o la moglie non è perché ha incontrato la bellezza, è perché già a monte c'era un matrimonio, un rapporto che faceva acqua, ma probabilmente non ci si è messi lì a discutere e a vedere che cosa c'era che non andava, si è andati fuori a cercare quello che mancava nel rapporto. Ma quello che, e questa è una risposta nel senso, io capisco che ci si innamora dell'altro, ma l'hai lasciato scappare il tuo matrimonio, l'hai lasciato uscire dalla porta e dopo non lo recuperi più. E questo vale per tante cose. Penso anche che il matrimonio bisogna costruirlo un pezzettino tutti i giorni, non si è mai arrivati, questo lo dico sempre. non c'è mai nessuno che ti mette il timbro di garanzia se non affidarsi al Signore.
Allora, l'amore, come la fede, o cresce o si perde.
Esatto.
O cade in eresia o cade in disordine. L'amore non è mai dato una volta per sempre, perché l'amore è da costruire. L'amore è Dio in me. Se la mia coscienza sia un'umiltà, io l'amore la perdo. Perché vado a sposarmi in chiesa se non vado mai? Perché non vado mai in chiesa la forza? Perché le famiglie cristiane che non pregano mai insieme? Perché portano i figli? Ragazzi, questo è di coerenza. Poi, attenzione, questo l'avevo detto come ideale generico per tutti, poi bisognerebbe prendere caso per caso, no? Perché io ho fatto un po' di anni lavorando in consultorio matrimoniale in tribunale, ma gira in compattate di tanti caratteri, non esiste mica. Esiste immaturità, incapacità di amare, egoismo, che poi tutti siamo tentati, siamo peccatori. Le tentazioni non sono una palla, eh? Pensieri, parole, opere, mi passano delle idee per la testa, che se le mettessi in pratica, farei anche io comunque di venisse, qualche collo sotterrebbe qualche testa, solo che il Signore mi dice ha risolto io tutto io. Cioè, e qui se, perché se noi non teniamo fisso questo punto, cosa ci stiamo a fare? Perché diciamo di essere credenti? Vabbè che ogni uomo è credente, perché se non crede a Dio, crede al portafoglio, e che poi sono legati, sono sempre legati. Guarda, se tu hai letto le prime, come si chiamano questi qui, la Tangentopoli, la prima, io l'ho seguita però con gli anni, non c'era uno che è caduto, il nome che veniva sui giornali, no? Vai a cercare, o avere un amante, o non andava mai in corso con famiglia, o era dell'altro lato. Denaro, piacere e difficoltà vanno a braccetto. Bisogna combattere.
Io non avevo finito. No, questa era la riflessione. La domanda era, tu hai detto che tanti matrimoni sono pressoché nulli. Allora, adesso hai detto che il Papa ha istituito un nuovo tribunale. Per i preti, giusto?
Per
chi ha peccato di pedofilia perché ha nascosto.
No, perché sì, è vero, noi ci scandalizziamo nel caso di quelli, ma il peccato più grosso non è tanto la pedofilia che avviene il 90% in famiglia,
okay.
Ma perché l'ha nascosto, non ha detto la verità quel vescovo. È come un genitore che nasconde i difetti dei figli, non li correggono.
Ecco, quello che mi ponevo
e
io.
Sta la radice del peccato. Poi l'alternazione può essere anche un tradimento, può essere un momento, attenzione, di debolezza. Una cosa è il momento di debolezza, e una cosa viene, beh, la prima donna che trovo e non ne lascio scappare una. È come in genere Playboy, che è tendenzialmente un omosessuale. Per dire se stesso sono normale ha bisogno di tante esperienze, ma per dire a sé che non lo sono.
No, la mia domanda era no, ma era una domanda a lui. Noi dobbiamo stare vicino alle persone con queste e cercare di consigliarle e
senza farle divergentare per soffiare il stroppo.
No, ma quello che io mi ponevo, allora, se le persone sono separate, e ce ne sono comunque, chiarire il discorso di dire, se tu non hai nessuno, vai da un confessore e puoi riprendere a ricevere i sacramenti, è ok. Ma chi invece si trova nelle altre situazioni? Ora io mi chiedo, perché non instradarle a dire, ma se vuoi fare un percorso cristiano, e se magari arrivi a capire che il matrimonio precedente non era valido, perché non c'è qualche cosa che ti aiuta a percorrere quella strada? Non è che tutti adesso devono annullare il matrimonio, siamo d'accordo. Però mi sembra che il discorso della sacra rota sia proprio visto come una cosa lontanissima.
Ma perché c'è l'ignoranza su quel campo?
Ma noi dovremmo capire e sapere qualcosa.
Va bene, allora, nessuno annulla il matrimonio, neanche la rota, neanche il mondo. Per fortuna non abbiamo il potere di Gesù Cristo di annullare il matrimonio. E la rota, a parte che parli della rota senza sapere perché, perché tutti questi qui avvengono ai tribunali regionali, ma la rotta si va, come da noi si faccia la corte di Cassazione, proprio alla terza sentenza.
Niente da sapere.
Quindi la rotta ci va qualcuno, ma perché mi hanno detto non da una parte, sì dall'altra, ricorre alla rotta per vedere. No. Ma poi ci sono, come diceva lui, no, proprio il stesso caso
Antonio.
Ecco, il caso è questo. Si creano negli e con gli errori delle situazioni che non sono più dai tetti in giù e con i sorrisi. La Chiesa cosa ti dice? Io non posso farci niente, non ho questo potere. Perché ti prenderei in giro? Prego il Signore, cerca di fare il buono, fai del bene. Ah, noi, dice a me, a te e a noi, accogliamoli, non giudichiamoli, aiutiamoli. Fin dove possiamo, non è che se tuo figlio, tanto per dire, no? Se tuo figlio vuole ammazzarsi, tagliarsi la gola, e tu gli vai a comprare il coltello. Gliel'hai detto, hai cercato di aiutarlo, e poi se si vuole tagliare la corsa, tanto si può mettere la libertà. È un dono di Dio. Ognuno gioca la sua vita come vuole, e si prende la responsabilità come vuole. Poi dopo magari più discorsi ci porterebbero lontano. Da quale radice viene? Da quale famiglia viene? Nella sua ascendenza, no? C'era già dei casi in questo genere. C'era già un nonno, uno zio, un bisnonno nella generazione portato a queste cose. Ecco perché poi alla fine, se non ci sono delle cose, Papa Benedetto XVI ha fatto l'apertura più grossa, se passa, quando era Papa, no, prima di diventare Papa, più grossa. Rispondendo a questi casi, la Chiesa, in questo caso la rotta, dice che metteva sotto la sentenza, si giusta sunt exposita, cioè se è vero, se mettiamo un condizionale, quello che tu hai detto, che io sono riuscito a dimostrare, o che non conosco, io ti dico, tu stai tranquillo in coscienza davanti a Dio, che non sei sposato, vuoi fare la comunione? Ma se tu mi hai detto una bugia, se tu mi hai nascosto la verità, la tua coscienza renderà conto non a me, a chi a me poi come Papa, diciamo come Papa, come interessa fino a un certo punto. Dovrai rendere conto a Dio che tu hai ottenuto dalla mia Chiesa un permesso ingannandola, e quindi quello che ti ho detto non è vero. Ma non è vero perché l'ho detto io, non è vero perché tu mi hai ingannato, quindi vai tu, perché io posso andare anche a confessarmi e non dire i miei peccati, non dirli tutti o mascherarli, ma vengo via dal confessionale con due peccati. Uno con i miei peccati di primo, più il sacrificio della confessione sacrilega, che non ho detto la verità, ma questo chi lo sa, se non la coscienza di ognuno.
Io volevo dire, visto che noi viviamo nel nostro mondo, nelle nostre comunità, e siamo circondati da coppie separate, e anche magari molto giovani, c'è la tendenza, specialmente se poi ce l'hai in famiglia, di colpare sempre l'altro che magari ha lasciato quello che conosci
sempre.
E siamo tentati di proteggerli, a dire, e beh, in fondo ha diritto di rifarsi una vita, proprio perché è giovane.
Questo mi calma.
Ecco, pensiamo in questo modo. Io volevo dirti proprio questo, un consiglio. Qui stiamo cadendo nel buonismo, che per stare con loro, dici, il cristiano non deve criticare, deve puoi dire anche il poverino ha diritto di rifarsi una vita.
Allora,
una cosa vicina, mentre invece chi sa che non può fare la comunione e sono coscienti e fanno comunque magari un cammino cristiano, stanno comunque insieme. Allora anche quello è giusto o no? Sanno che non fanno la comunione. Fanno la comunione, fanno un cammino cristiano, però
se sono separati. Ma non ho capito bene la domanda. Cioè, due che sono
due persone separate,
separate. Sì.
Che si incontrano,
sì.
Magari anche uno vive a casa sua, ma in effetti condividono un rapporto.
Ma no, cominciamo a chiarire il valore delle parole.
Sì.
Che due possono essere amici, l'amicizia.
No, ma tu ascoltami più di una amicizia.
Ma se si vivono come marito e moglie non possono farlo. Perché sarebbero falsi.
No, ma io ti dico, quello ne sono consapevoli e non la fanno. Anzi, insieme fanno un cammino vicino alla chiesa. Però è giusto o non è giusto?
Ma che facciano un cammino. Ecco, vedi, qui bisognerebbe andare a giudicare, molto difficile. Lo fanno per cercare la verità, magari non la trovano. Sarà il padre eterno che vedrà, perché in quel momento non dimentichiamo il Vangelo, che tutte le volte che i farisei, i ipocriti, si porti mercati, razze di vipere, dice Gesù Cristo, non dico io, c'è scritto nel Vangelo, non vanno a cercare la verità, ma vanno a cercare di avere ragione per metterlo alla prova, per prenderlo in inganno.
Ti sei chiaro?
E quelli sono più peccatori di chi fa il peccato. Perché non cercano la verità, cercano di avere ragione. No, c'è qualcuno che mi guarda.
Cioè, nel senso che non dovrebbero praticare la Chiesa, leggere.
L'ho già detto, però lì è la disposizione della comunità. Perché, per esempio, non è facile, attenzione, che stiamo camminando. No, c'era un mio amico che è morto, era un ingegnere della madre, che aveva tre figlie, un termine a Torino, con un quarto Torino. Sono arrivate alla maggiore età. Vanno a casa, quando l'ultima ha compiuto i 21 anni, voglio 21 anni, no? Fanno il discorso al papà. Siamo maggiorenni, ci dai la chiave, entriamo quando vogliamo, usciamo quando vogliamo. Papà. Io siete maggiorenni, fate quello che volete, ma anch'io sono maggiorenne e devo fare quello che voglio. Voi siete liberi, anch'io voglio essere libero. Allora, vedremo. Il giorno dopo sono andata in casa, ho trovato tutte le valigie sulla piena rotta della strada. Andate, mangiate, pagate l'affitto, andate all'università. Ecco, io non disturbo voi, ma voi non dovete disturbare me. La libertà è tutta dalle due parti. Non c'è la mia libertà a spalle degli altri. Troppo, quella è migliaccheria, che comodità. Quello non è libertà. La mia libertà finisce dove comincia quello dell'altro. Se non è più libertà, è dittatura che impone la propria voglia di fare.
Sul buonismo che ti chiedevo come prima.
Il buonismo non c'è, nessuno è buono se non è vero. Uno deve essere prima vero per essere buono.
Giuseppe, ultima domanda.
Ma io ho ascoltato quello che hai detto, la grande responsabilità che ti sei assunta quando, stando in quel contesto, hai detto per me questo non è da matrimonio. Hai raccontato il fatto di...
Ah sì, 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 sì.
Se deve andare a nuova noce. Nella realtà pratica noi vediamo innanzitutto il grande cambiamento culturale che c'è stato tra 50-60 anni fa, quando le donne si sacrificavano all'inverosimile per far resistere sto matrimonio. Adesso, dopo tutta questa giusta emancipazione, che poi qualcuno ha esagerato con conto, la donna ha capito che un matrimonio che non cammina su un reciproco rispetto diventa una falsità. Adesso, siccome nessuno più di Gesù Cristo ci ha fatto capire quanto detesta l'ipocrisia e le maschere, entrare nella profonda verità è un cammino che tante volte noi non ci riusciamo perché non tutti ci sanno dare la bacchettata giusta.
Allora, hai ragione tu, che le donne ancora oggi sono quelle che sopportano, perché sopportare certi mariti immaturi ci vuole veramente la fede, eh? Questo siamo completamente, perché ci sono dei mariti che si impongono e perché sono immaturi, parliamo ancora più chiaro di quello che abbiamo parlato, che appena danno una carezza, un bacio, hanno una erezione, appena si avvicinano una donna hanno una erezione, lo sopporti una volta, lo sopporti due, poi lo mandi a quel paese. Poi che sia valido o no quel matrimonio è tanto da vedere in questo caso, perché la libertà è il rispetto delle due persone. Se tu sei ammalato o se tu sei un immaturo, curati, come tutte le altre malattie, perché sono malattie o non crescita. Io qui ti dico la stessa cosa che dico voi qui, non ho difficoltà a dirlo, perché tanto lo sanno tutti, no? Io ho un nipote solo, è il quarto matrimonio, va bene? Quando sono venuti su 2 anni fa, lui e lui era per uno, la terza, che poi è diventata anche la quarta, no? Quando li ho parlati insieme davanti a loro, gli ho detto, siete due imbecilli, due immature, due adolescenti, lui diviso dalla moglie, quella là divisa educatrice nelle scuole, con 3 figli in giro, e che corre dietro a mia nipote, e mia nipote corre dietro ancora lì, che i figli dobbiamo mantenere, perché poi la libertà loro dell'innamoramento costa a mia sorella, e posso dirlo manco di dignità. E tutti quello che avevo io e mia povera mamma non li usiamo per mantenere i figli, che per la libertà degli altri li ha preso il mondo, ma se non li manteniamo noi e non li vestiamo noi e non li mandiamo a scuola, cioè c'è la libertà degli altri e spogliare gli altri che mi li mantengono, io posso fare tutto quello che ho voglia. Non mi ha detto che si sposava, no? Poi vengo a sapere che si è sposato civilmente per la terza volta. No? Come gli avevo detto quella sera, dopo 5 mesi si dividono. E non me l'ha detto, sono in tribunale ancora. Vado a casa un mese fa e mi vedo questa qui. A parte che come vestiva poteva aver fatto le strade con rispetto delle persone che vanno la strada, no? E lei sapeva che ero in casa. Benissimo, non mi scandalizzo nel volgare, ma ho fatto finta di niente. E è ritornata insieme. E allora cerco mio nipote, la carità, telefono mia sorella e dico: domani sera vengo a casa, è domenica, passo di lì, magari mi fermo a mangiare un boccone. Sapevo che mia sorella e mio cognato non c'erano, ma c'era a casa lui. Vado in casa e lui mi aspettava, aveva preparato tutto. Che buono, non è che sia cattivo, è buono, guarda. Prepara tutto, mi ha detto Gianni, e non diceva niente, non mi aveva detto che sono sposato, non mi aveva detto che sono divorziato per la quarta volta, che poi costano queste cose qui, la catenata, il tribunale, scorretto, no? E dico, ah, visto che non mi dice niente, te lo dico io, sono venuto apposta, mi sono fermato apposta a mangiare perché trovavo solo te. Non credere che io sia venuto a chiederti scusa per quello che ho detto tu e quella lì, va bene? Perché se tu sei di noi, lo direi ancora più forte, ancora peggiore. Ma quant'è che metti giudizio e tiri sui pantaloni a 50 anni? Se sei ancora legato a quelle cose lì, non maturerai più. Ricorda che hai messo al mondo 2 figli e che dovevamo mantenerli noi, se non sarebbero sulla strada. Perché poi ci sono delle conseguenze, non mettiamoci, perché ogni nostra azione ha delle conseguenze anche su altri, che poi, sai, la carità, la fede, ti dice che aiutiamoci. Io vedo quando vado a casa i nipoti, mi vedono una volta ogni 3 mesi, ti saltano il collo, ti baciano, vogliono giocare, uno 18 anni e l'altro ne ha 14. Sono soli, i figli dei separati si separano quasi tutti, perché crescono in una situazione anormale. Io la colpa la lascio con Dio, puoi giudicare, non, Io sto parlando in astratto, non voglio giudicare nessuno. Però ragazzi, la realtà è quella che è. Le statistiche sono quelle che sono. Provate un po' a vedere quanti figli di separati si separano. Senza giudicare nessuno. Andate però a vedere le statistiche. Perché se non ci diciamo la verità, ci inganniamo gli uni con gli altri. Auguri.